Vorrei parlare sul tema, cioè molti scrivono sul tema della fede, come si fa a crescere nella fede? Perché è la fede che genera le guarigioni. Certo è Gesù, ma Gesù richiede la nostra fede in Lui, no? E allora come si fa a generare la fede? Oggi voglio parlare di quello, come generare la fede, cosa che io ho bisogno di imparare. E allora condivido questo insegnamento che io ho bisogno di imparare. Allora, attacchiamo con Matteo 8,5, ti ho dato le scritture, vero? 8,5,9,13. Vogliamo attaccare con queste?
Quando Gesù
Allora,
fu entrato.
pregare, fratelli, che oggi la nostra fede cresce più di prima. Abbiamo bisogno, fratelli, non solo per le guarigioni, ma viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il marchio della bestia. Fratelli, abbiamo bisogno di fede per andare avanti per Gesù sino alla fine. Andiamo, Angelina.
Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo, verso 9, perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va, ed egli va, e a un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fai questo, ed egli lo fa.
E Gesù al 13 cosa gli dice?
Gesù disse al centurione, vai e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Matteo
Riferimento.
8, versi 5, 9 e 13.
Allora, il centurione è fedele, era fedele, ad ubbidire ai suoi superiori. Dov'è la lezione? E per questo era reputato degno di avere autorità su quanti soldati, John?
How many soldiers the centurion had under him?
100.
Cento.
Bravo. No, sto controllando se sei sveglio, che ti vedo lì. Are you awake?
Yeah, of course.
Make sure you're awake. Allora, credo che la formula del centurione vada applicata anche a noi. In che modo? Beh, a chi di noi non è capitato a volte di non avere la fede necessaria per una qualsiasi cosa, una guarigione, diciamo?
Sì.
Oppure c'hai problemi in casa, non riesci a pagare l'affitto, le cose vanno storte con la moglie, col marito, i figli, insomma. E non abbiamo la fede di ricevere un messaggio di Gesù, cosa fare? Io credo che a volte cerchiamo di sforzarci nella carne di avere fede, ma non è vera fede. Fede sforzata non è vera fede, è uno sforzo nella carne. È un sudare inutilmente. Immaginiamo che il centurione non avesse ubbidito ai suoi superiori e questi superiori gli avrebbero ugualmente dato autorità su 100 soldati. Risposta?
No, no, no.
Ma neanche per il fischio.
No.
Ti do 100 soldati e tu non mi ubbidisci, che fai? Li userai contro di me? Ma ti attacchi al tram, centurione, non ci sono tram, ti attacchi a un carretto. Stai scherzando? Certamente che la guarigione non è per opere, pur sempre per l'opera della fede. E a volte la nostra mancanza di ubbidienza a Dio, alla sua parola, indebolisce la nostra fede. Esempio, se maltrattiamo il nostro coniuge, oppure non cresciamo i nostri figli nel timore di Dio, perlomeno facciamo di tutto, nel timore della parola, nell'ubbidienza, o siamo infedeli al coniuge. Ecco, com'è che possiamo crescere nella fede facendo queste cose? Credo che la nostra fedeltà o infedeltà in queste cose, credo che influisce positivamente o negativamente sulla nostra fede. Ci siamo fino a qui?
Cioè, vuoi dire che la guarigione non è per opere, però la nostra obbedienza, cioè
Dipende da una opera.
la nostra obbedienza influisce la nostra condizione spirituale e la nostra fede, la nostra vicinanza a Dio.
Certamente, l'opera della fede, questo qui è richiesta, necessaria.
Sì.
Va bene. Però la fede può crescere o diminuire. l'olio nella lampada può crescere o diminuire, e dipende, non dipende dalle opere, che siamo, anche senza opere siamo guariti, certo, come la salvezza. Però se te persisti a camminare fuori dalla volontà di Dio, questa è un'opera, opere di disubbidienza, e questo fa calare la nostra fede.
Sì.
Va bene, se persistiamo a camminare in disubbidienza deliberata, tutti siamo disubbidienti, tutti sbagliamo, però quando una cosa è deliberata, premeditata, per scelta, allora la nostra fede viene indebolita. Il centurione sta dicendo, anche io sono un uomo, com'è che diceva, anche io sono un uomo
dice,
sottoposto ad altri.
Anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati.
Matteo 8:9.
Sì.
Va bene. Cosa sta dicendo qui? Questa è una rivelazione, no? Cioè, chiaro, nero su bianco, però Dio può rivelarti cose che il nostro cervelluzzo non capisce. I suoi superiori gli avevano messo questi soldati sotto di lui. Va bene, quindi e lui era sotto, soldati sotto di lui e lui sotto il superiore. Non è un paragone perfetto, ma credo che rende l'idea.
Sì, sì.
Cioè la sua autorità sopra i soldati, oggi si potrebbe dire nel nostro caso, la nostra autorità sopra le malattie. Va bene, la sua autorità sui soldati dipendeva dalla sua sottomissione ai superiori. Va bene, allora il nostro camminare a mezzo cuore non accresce la fede, ma al contrario, dice Paolo, 1 Corinzi 3, Angela. 21 a 23.
Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. 1 Corinzi 3, versi 21 a 23.
Amen. Allora, Paolo diceva, tutto è vostro.
Sì.
Qui Paolo si stava certamente riferendo a chi camminava con vera fede. Se camminiamo in fede, tutto è nostro, la guarigione, la liberazione dei demoni, la benedizione finanziaria, non confondetelo col Vangelo falso della prosperità, che diamo soldi nelle tasche dei pastori e Dio nelle nostre tasche. Questa è stregoneria. Sai che c'è gente che oggi comanda il portafoglio di riempirsi. Comanda i soldi di apparire, questa è stregoneria. Se avviene è stregoneria. Il diavolo è felice di adempiere queste preghiere. Dimmi.
Quindi camminare con vera fede vuol dire che ubbidiremo al Signore, abbiamo una relazione con Lui di ubbidienza e allora vedremo anche guarigioni. Non perché la guarigione è per opere, ma perché le nostre opere mostrano che siamo cristiani veri, che abbiamo vera fede, che abbiamo un collegamento con Gesù. E quello porta alla guarigione. Quindi le opere sono importanti anche in questo caso per mostrare la vera fede.
Amen. Amen. Guarda, c'è un esempio in Marco 7. Andiamo lì, Marco 7.
Sì.
L'esempio della donna sirofenice. Allora, vediamo la lezione di questa donna. Questa donna ci insegna. Questa donna pagana ci insegna. Allora, vai Marco 7, 26 a 30.
Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse, lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini.
Cioè, cagnolini era una parola normale che gli ebrei usavano per definire i pagani. Era una parola comunissima. In ebraico credo che sia goim. Quindi non è che Gesù stava cercando di offendere, era il modo che si parlava. E come oggi io parlo con mia moglie e gli dico, quando le tribù nordiche, barbare, arrivarono in Italia, eccetera, eccetera. Quindi dice, ma noi non siamo barbari. Sì, d'accordo, però noi, nella nostra zucca quadrata italiana, se non dici barbari non si capisce di cosa stai parlando, capito?
I guess.
Avanti.
Verso 28. Sì, signore, ella rispose, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse,
Per questa parola
vai, il demonio è uscito da tua figlia.
Wow, hai capito?
La donna?
Una parola giusta e il diavolo scappa.
La donna tornata a casa trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Marco 7, versi 26 a 30.
Quindi se avete un diavolo in casa, se avete spiriti di demoni in casa che vi danno fastidio, dovete dire la parola giusta. Capite? Se questa qua evidentemente aveva la fede. Però Gesù gli dice, d'accordo, ma il tuo tempo non è arrivato. E così. E allora, oltre ad avere la fede, ha dovuto dire la parola giusta. Perché così come Abramo è stato testato, provato, offrendo Isacco. E durante tutta la Bibbia ci sono prove di qui, prove di là, di tutti i tipi. Va bene, questa qui doveva superare un test. Anche noi a volte dobbiamo superare dei test. Ma io ho la fede, sì, d'accordo, però Dio ha deciso che devi avere un test, devi passare un test. Perché? Perché ne hai bisogno. Giobbe aveva la fede in Dio, altro che. Io non ho la fede di Giobbe, lui è molto più grande di me come fede. Però la sua fede non era sufficiente a evitare che i suoi figli morissero, tutte le sue sostanze bruciate, saccheggiate, razziate, la sua salute è sparita. Ma lui aveva fede, è per questo che lui mormorava e si lamentava, ma io ho fede vera, sì. E allora perché sono ammalato? Un test. Quindi a volte, fratelli, avete la fede, però Dio vi sta mettendo alla prova. Un marito difficile, una moglie difficile, figli ribelli. Figli quando arrivano a 11 anni, a 15, è la zona ribellione. Lì bisogna pregare, ragazzi, che il diavolo è alla caccia di bambini adolescenti che possano maledire i genitori, disubbidirli. Va bene, e allora qui a volte ci sono dei test. Prepariamoci, Dio ci aiuta, aiutaci Signore a superare ogni test.
Amen.
Allora, sappiamo che per guarire, sappiamo, non servono le opere della carne, però questa donna sirofenicia fece un'opera dello spirito. Quindi aveva fede, è logico, se no non va da lui libera mia figlia, c'è un diavolo. E però gli dice, ok, però non è il tuo tempo. Come non è il mio tempo? Il diavolo è qui adesso. Scusa, la può uccidere. Non è il tuo tempo. Non posso dare il pane ai cagnolini. Caro mio, le capre di oggi, anticristo e satanisti, guarda qui, Gesù non ha amore. Tutto quello che fa il Signore è giusto. Le opere della carne non servono, ma le opere dello Spirito sì. È il credere, superare il test, il credere e superare il test. Qualunque questo sia, un Isacco sull'altare non lo so, devi superare il test. Abramo aveva la fede, eppure ha dovuto superare un test. Va bene, il credere è un'opera dello Spirito, l'ha detto Gesù. Guarda, c'hai Giovanni 6 lì?
Sì.
Chiedono a Gesù in Giovanni 6, 28 e 29, Angela.
Essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?
Capito, cos'è che dobbiamo fare? Ma, ubbidire i 10 comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio. Siamo pronti a fare le opere, va bene, di Dio per essere salvati, come dici tu, d'accordo. Forza, dimmi l'opera che io con le mie mani, con le mie forze, con la mia... posso fare. E 29, cos'è che gli risponde?
Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Giovanni 6, versi 28 e 29.
Quelli si aspettavano, andiamo a sacrificare un bue, andiamo a sacrificare un agnello, forza, mostriamo a Dio come siamo in gamba. Sai Caino che offriva opere anche di più di Abele. Però Dio voleva l'opera del credere. E questo è un po' profondo, non è che si capisce bene al primo colpo. Bisogna riflettere. L'opera della fede, e cos'è? Non è sufficiente che tu fai questo per la moglie, fai questo per il marito, fai quest'altro, e lavori per lo sposo, lavori per il fratello, eccetera. Non è sufficiente. Gesù dice, prima dovete credere. Allora ci sarà quello che qualcuno obietterà. Ma noi siamo guariti per grazia, frate Giuseppe, non per opere. Logico, certo,
giusto,
certo,
giusto.
Certo, certo. Però, cioè, sono d'accordo che le opere della carne non servono, e noi critichiamo. Ma senza l'opera dello Spirito, del credere, la grazia non entra in azione. Non so se mi spiego.
Sì.
Cioè, se tu non vai sulla strada e non raggiungi una certa velocità, il turbo non entra in azione. Il turbo, per funzionare, la macchina deve essere lanciata. E allora entra il turbo, capito? Questa è la grazia.
Mm-hmm.
Ma la grazia non entra in azione mentre tu stai che ti gratti lo stomaco, ti giri da una parte del materasso e dall'altra. La grazia non è lì per supplire la tua disubbidienza. Prima obbedisci, prima metti in moto, prima cominci e dopo guarisci, e dopo arriva la grazia della guarigione, eccetera, della liberazione. Ma quando crediamo, allora siamo guariti. Capito? Opere o non opere, però credere. L'opera del credere è superiore alle opere, tutte le opere religiose del mondo messe insieme. Può andare sedetti su una panca cattolica, su una panca protestante, una panca di frate Giuseppe, va bene, non vieni guarito. Devi credere, anche da solo, anche senza il signor fratello Giuseppe, che non conta niente in ogni caso. La grazia e la parola dipendono dal nostro credere. Dove lo dice? Matteo 9, 29, secondo la tua fede ti sia fatta.
Amen.
La fede, cos'è la fede? È superiore alle opere. I farisei, dice Matteo 23, facevano un sacco di opere, però non erano né guariti e né salvati. Arriva delle prostitute e si salvano, perché si sono pentite. Credono. Matteo 21, 31, dice: le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi, farisei. Allora, non è che ci riusciremo sempre, ma la legge della fede rimane questa, Matteo 9, 29. Non ci riusciamo sempre a guarire, io non ci riesco sempre a guarire. Sarebbe bello, capito, avere il tocco. Perché a volte vado per le strade e vedo, l'altro giorno ero in strada, e ho visto un giovane, trentina d'anni, paralizzato in carrozzella, e un altro, una che lo spingeva. E mi sono messo lì a meditare, cosa faccio, Signore? Ero in un posto che non potevo imporre le mani, e vicino a casa, è difficile. Però mi piacerebbe avere il tocco miracoloso, tutti quelli che tocco, ovunque la mia ombra passa, che guariscono, cioè come Pietro. Io non ho questo dono, la mia ombra non guarisce. Pregherò per quello, mi piacerebbe, dovrei crescere in quella direzione, perché ci credo, ma ancora non ha funzionato. Ovviamente vi sono casi, e a me me ne sono capitati, che Dio onorerà una testimonianza e darà all'evangelizzatore la fede di sopperire a una mancanza di fede di un altro. Per esempio, di resuscitare un morto. E quelli che hanno resuscitato morti sanno che non possono contare sulla fede del morto.
No.
Angelina, domande?
Amen. No, è bello quello, sapere che non servono opere, ma l'opera di credere, quella è essenziale. Se neanche crediamo, certo non vediamo frutti. Quindi quello è importante.